L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E ritorniamo all'interno del nostro magazine. Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin. Ciao Lucio, grazie di essere con noi.
Ciao a tutti.
Benvenuto. Lucio Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia della coppia e della famiglia, ha esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles, è docente di corsi di master sulla psicologia della coppia e della famiglia all'Università di Lampeter nel Galles, presso le sedi di Newbold in Inghilterra e Cologne in Francia, è responsabile nazionale del Dipartimento della Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista ed è dirigente della Lega Vita e Salute.
Il tabagismo, come abbiamo visto in altri interventi, Lucio Altin, con te, ma anche con altri ospiti, non è soltanto un brutto vizio, uno stile di vita che dipende dal gusto, ma costituisce una vera e propria dipendenza che ha un impatto sulla salute fisica, sul modo di pensare, di sentire, di relazionarsi con gli altri. Oggi vogliamo proprio approfondire ancora una volta l'aspetto della dipendenza psicologica. Che cosa significa concretamente dipendenza psicologica?
Dunque, la dipendenza fisica, credo altri abbiano già affrontato questa realtà, no? Purtroppo l'aspetto medico è brutale.
Sì, ne abbiamo parlato col professor Mangiaracina la volta scorsa, sì.
Benissimo, un caro amico anche lui. Allora, siamo in questa battaglia in tanti, meno male, grazie a Dio. E l'aspetto psicologico della dipendenza è quello che può essere più intrigante, perché ovviamente si costruisce su quello fisiologico, su quello medico, no? E sconfina nella dimensione relazionale e sociale, ed è quello che determina tutta una serie di disturbi del comportamento. Allora, quali sono i disturbi del comportamento? Diciamo che le persone che fumano, le ricerche indicano che quasi il 90% fumano ogni giorno e quindi non saltano dei giorni, quindi c'è un'abitudine giornaliera a dover fumare per forza. 2/3 di queste di fatto devono iniziare a fumare nella prima mezz'ora dopo che si sono svegliate, quindi una dipendenza fisica ma anche psicologica, perché c'è una necessità mentale di accendere la sigaretta immediata e non è il fisico che ne abbia bisogno direttamente, è solo un convincimento che poi tutte e due le cose si sommano, certo. Non si possono più separare, no?
Quindi un'abitudine poi che si
è un'abitudine consolidata dove di fatto il cervello e il corpo fanno un tutt'uno, no? Si comportano in maniera olistica e in questa dimensione olistica ci trascinano. Grazie a Dio non devo coinvolgermi in questo percorso, ma trascinano le persone che scelgono di continuare in una direzione anche contro la loro volontà. Ecco qui dove entriamo sempre di più nella dimensione psicologica.
Quindi poi non si può partire, insomma, per...
È come col caffè, no? Ecco. Se non prendi il caffè non parti. In realtà... ci si abitua alla sensazione che, di rilassamento virtuale, apparente, perché rilassa i nervi, no? Fumare, e allora uno pensa che sia quasi una medicina, no? Un aiuto per affrontare gli stress quotidiani.
Qualcosa che ti farebbe stare bene in qualche modo.
Infatti, cioè, in poche parole, sia il caffè che la sigaretta tendono a valorizzare all'estremo, e dietro a loro i produttori ovviamente, l'effetto immediato. E in poche parole è l'effetto immediato che uno vuole, sia dal caffè che dalla sigaretta, indipendentemente dal costo, non il costo economico, anche quello, ma indipendentemente dal costo fisico, costo in salute, costo emotivo, costo psicologico, eccetera eccetera. Per esempio, andiamo avanti con i comportamenti, no, che vengono a essere influenzati. Il 70% dei fumatori dichiarano, qui faccio riferimento a dei dati che la Food and Drug Administration negli Stati Uniti ha fornito, il 70% dei fumatori dichiara che vorrebbe smettere completamente.
E quindi è una percentuale importante, però poi continua, insomma.
Poi continua, questo è il problema. Quasi la metà dei fumatori che hanno avuto per esempio un'operazione al polmone a causa del cancro, del tumore al polmone, tornano a fumare. Cioè, ripeto, quasi la metà dei fumatori che hanno avuto un'operazione ai polmoni a causa proprio del cancro al polmone ritornano a fumare, quindi la dipendenza è talmente devastante che pur avendo fatto un'operazione penosa, dolorosa, eccetera, si torna a fumare e poco meno, circa il 40% di quelli che per esempio hanno avuto un tumore alla laringe tornano a fumare ugualmente, cioè famoso il caso di Freud, diciamo, certo. No? Che l'ha fatto proprio in maniera incredibile.
Ma Lucio Altin, se allora nonostante si sia vissuta sulla propria pelle un'esperienza devastante, quindi quella di un intervento chirurgico, appunto i vari trattamenti eccetera, poi si ritorna ugualmente a fumare, allora non vale a nulla, diciamo così, terrorizzare i fumatori, no, dicendo loro guarda che il fumo fa male, guarda questa foto, riguarda un polmone pieno di catrame, cioè,
infatti,
sono azioni inutili anche dal punto di vista psicologico, insomma.
Diciamo che hanno un effetto immediato relativo, ma non a lunga scadenza, e questo è proprio il problema, grosso. In realtà noi decidiamo non su basi razionali, ma su basi emotive. Ecco perché la dipendenza diventa un fattore psicologico e come tale deve essere gestito, perché se non viene gestito in questa dimensione l'aspetto medico da solo a livello informativo non sarà sufficiente. Allora, cominciamo a vedere, per esempio oggi c'è una diminuzione in generale degli adulti che fumano, ma un aumento degli adolescenti, e tra gli adolescenti un aumento nelle ragazze. Allora, che cosa significa questo? Significa che le informazioni che abbiamo dato non sono state sufficienti, non sono state sufficienti a motivare i giovani a capire che stanno facendo del male a se stessi.
Ma questo anche dipende dal fatto che i giovani, in particolare le ragazze, possono rappresentare una delle fasce più deboli della nostra società, o dipende anche da un moto di affermazione maggiore, insomma.
Diciamo che sono fasce deboli proprio per questa ragione, sì, perché sono influenzabili. Quindi sono più vulnerabili e sono diventate più vulnerabili. Quindi questo significa che addirittura i bambini cominciano a fumare prima dei 10 anni o attorno ai 10 anni. Allora, qualche fattore psicologico che influenza queste decisioni, per esempio la struttura familiare. È stata fatta una ricerca in 7 paesi europei e è stato visto che in ragazzi adolescenti di 15 anni circa l'impatto più debole che ha portato a far fumare i ragazzi lo si trova nelle famiglie intatte, cioè dove non ci sono state separazioni, dove non ci sono stati divorzi, mentre è vero il contrario, cioè che le percentuali di ragazzi quindicenni fumatori, ragazzi e ragazze si intende naturalmente, no? Adolescenti quindicenni, si trova proprio tra le famiglie che sono spaccate in qualche modo. Quindi che cosa significa questo? Significa che lo stress di una famiglia che si spacca aumenta fortemente la vulnerabilità dei figli adolescenti nei confronti di uno, fra virgolette, sfogo, no? Queste sono ricerche diverse attorno al 2003 che sono state fatte, quindi sono molto recenti, molto valide, ed è presumibile che le ricerche successive indicheranno, perché ci vogliono circa 2-3 anni come minimo per elaborare le ricerche, quelle serie,
per
raccogliere i dati, elaborarli e pubblicarli, no? Quindi è chiaro che sono le ultime disponibili, grosso modo, no? Le altre sono statistiche, magari, queste sono ricerche. Allora, è evidente quindi che la situazione della famiglia aumenta la tendenza alla depressione o alla ribellione, a seconda, o tutte e due insieme spesso. Questo è un problema particolarmente serio. Poi un altro stress che vivono i ragazzi e le ragazze tra i 9 e i 14 anni è legato al problema del controllare il proprio peso, cioè stiamo parlando del fumo in quanto un elemento, un fattore che rilassa e in quanto anche riduce, tende a inibire, no, l'appetito. Allora, è chiaro che non è una cosa sana, perché questa inibizione non è sana. Il problema è che se uno comincia già a fumare come ragazzo, poi dopo sente l'appetito in maniera più diretta, e se non ha sviluppato una abilità per controllare, no, i propri impulsi, eccetera, si trova ad avere delle difficoltà a mangiare, diciamo, no, in maniera piuttosto smodata. Quindi è chiaro che il problema non è il fumo, il problema non è solamente il fumo, il problema non è solamente l'obesità, il problema di fondo è la capacità di autocontrollo degli adolescenti in particolare. Adesso, diciamo, mi rivolgo in particolare perché ci sono tanti genitori preoccupati per questo, e giustamente preoccupati.
Quindi ritorniamo sempre al controllo e alla gestione della propria interiorità, così?
È sempre così, certo. Delle ricerche, per esempio, fatte da Shore indicano che l'area che controlla gli impulsi, le esperienze emotive negative, e quindi proprio l'area che fa da regia per consentirci di superare i problemi della vita, è costituita dalla corteccia prefrontale e frontale. Ora, guarda caso, proprio questa zona cerebrale che costituisce la bellezza di un terzo del nostro cervello, questa zona è influenzabile da tanti fattori, alcuni diciamo proprio alimentari, per esempio gli zuccheri rendono più difficile il suo funzionamento. E quindi è chiaro che se noi vogliamo rafforzare la nostra volontà non è il caso di trasferire il nostro domicilio in pasticceria
e neanche il parcheggio abituale. Magari una settimana, dai.
Sì, vabbè, diciamo, io non voglio certo demonizzare, no?
Certo.
Però diciamo
il consumo abituale e continuativo è quello che è dannoso,
diciamo, una sosta rara non è una residenza, no?
Certo.
Ecco, allora quindi questo è uno dei fattori, per esempio, no? Un altro è stato rilevato proprio è la esposizione alla televisione. È stato fatto una ricerca nel 2002 dalla quale risulta proprio che i ragazzi che passavano 5 ore circa al giorno davanti al televisore in qualche forma, no, in vari momenti, erano la bellezza di 6 volte più portati a fumare di quelli che ne passavano meno di 2 ore. Questa è una ricerca del 2002.
Quindi anche questa è abbastanza recente.
Sì, sono recenti queste, assolutamente. Poi altre ricerche dello stesso periodo indicano che le scene dove nei film si vedono il famoso Humphrey Bogart, no, con la sigaretta,
sì,
no?
Sì.
Diciamo si vedono delle star che fumano con una certa aria, insomma, no, chiaramente da star, ovviamente da protagonisti forti, è chiaro che sono fortemente capaci di influenzare l'immaginario dei ragazzi.
Quindi c'è la proposta di un modello da poter seguire per sentirsi forti a propria volta, insomma.
Allora, questo è stato visto che sono tutti fattori psicologici forti. Allora, questi fattori psicologici possono essere utilizzati invece che consolidare una dipendenza proprio per ridurla ed eliminarla. Allora, ripartiamo, no? Allora, per esempio, incidere sulle famiglie, è chiaro, essere consapevoli che le liti in famiglia, la conflittualità, lo stress che aumenta in famiglia porta anche a questo effetto collaterale non trascurabile, che i nostri figli finiranno per prendere queste abitudini che poi alla fine portano a una morte precoce, voglio dire, non stiamo parlando di un lieve, no,
sì,
influenzamento, sì, negativo. Portano a delle destabilizzazioni fisiche e quindi a perdere anni di vita, letteralmente. Quindi, da come gestiamo le ansie e le conflittualità in famiglia, possiamo essere consapevoli che stiamo favorendo oppure inibendo questo tipo di esperienza negativa nei nostri figli. Poi, ovviamente, da come impostiamo degli stili di vita sani in famiglia, trasmetteremo dei modelli che potranno essere più facilmente accolti e più facilmente seguiti, e quindi diventano delle protezioni, tipo un'alimentazione, sport, sano esercizio fisico, quindi, e poi frequentazioni di ambienti sani, di persone sane, eccetera, eccetera, sane nel senso olistico del termine,
certo,
no? E poi la gestione del tempo davanti a videogames e televisione, insomma. Anche questi sono tutti fattori che possiamo noi prendere in mano e cominciare a intervenire su di essi uno dopo l'altro, no? O uno contemporaneamente all'altro, alcuni di questi si possono ovviamente utilizzare in questi termini.
Quindi possiamo sconfiggere, diciamo così, il nemico tra virgolette con le sue stesse armi, basta saperle gestire.
Quelle armi che vengono utilizzate per agganciare, no, come un ago, come un aculeo, no, come si chiama, un amo per i pesci, no?
Sì, sì.
Cioè una nota interessante, no, curiosa, è stata soppressa una pubblicità che presentava proprio un amo alla gola, no, di adolescenti, nella denuncia della dipendenza dalle sigarette. È stata soppressa perché è troppo violenta. Io sono d'accordo, credo che, come tu dicevi, no, Mario, prima, non bisogna essere terroristi, perché questo poi diventa controproducente. Il problema è che è vero che questo amo prende proprio letteralmente così, cioè è la comunicazione che può essere violenta, ma non la sostanza.
Certo.
La sostanza è che il fumo è una droga violenta, che violenta la personalità. Abbiamo visto all'inizio, no, quando dicevamo in apertura, che ci sono altissime percentuali di fumatori che vorrebbero smettere, circa il 70%, no? E non riescono.
Certo,
no?
Mentre invece poi nella nostra società c'è la stigmatizzazione della droga propriamente detta, delle droghe propriamente dette, però insomma chi fuma non viene visto in questa maniera, vuol dire, non è che dovrebbe essere visto chissà in quale modo, però
insomma,
bisogna capire che anche quella è una droga, fa male a se stessi e poi anche agli altri.
Ecco, insomma, sul piano tecnico, medico, ormai che sia una droga lo sanno tutti, e il fatto che chiamarla così ci crea qualche difficoltà, perché siamo abituati a chiamare droghe solo quelle pesanti, eccetera. Incidentalmente è interessante notare come anche gli studi più recenti sulla marijuana, no, quindi l'hashish, indicano che è molto peggiore la situazione di quella che insomma si vorrebbe credere, no? Innanzitutto anche perché le concentrazioni di sostanze nocive sono aumentate, il che non agevola ovviamente,
certo.
No? Un'altra nota interessante, Ann Landers negli Stati Uniti è un personaggio pubblico famosissimo, no? È una presentatrice che scrive, risponde a lettere, no? Quindi da questa sua cattedra praticamente, no? Di educatrice, lei ha stigmatizzato veramente il fumo in maniera negativa, ha avuto il coraggio con chiarezza, no? Dai media, proprio rispondendo anche a qualcuno che si dichiara dipendente dal gruppo, quindi il piano psicologico, no? Lei risponde dicendo: mi dispiace che tu, un ragazzo che scrive, un adolescente, no? Mi dispiace che tu ti consideri schiavo del gruppo, perché sei tu a sceglierlo, no? Sei tu che puoi scegliere che cosa fare. Ed è interessante che in questo dispiacere lei poi allarga, perché confessa che lei stessa è stata fumatrice incallita.
Quindi sa di che cosa sta parlando.
E incidentalmente un giorno ha abbandonato questa abitudine proprio attraverso il piano dei 5 giorni per smettere di fumare, che è sponsorizzato dalla Chiesa Avventista.
Quindi, Lega Vita e Salute.
La Lega Vita e Salute, la Chiesa che sostiene la Lega, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che diciamo bisogna fare qualche cosa.
Certo.
Allora, per la dimensione diciamo psicologica, possiamo dire che il gruppo ha un fortissimo valore, i modelli hanno, adulti e non, hanno un fortissimo valore, e l'immagine che ci facciamo di noi stessi ha un grandissimo valore.
Lucio Altin, purtroppo il nostro tempo è quasi finito, abbiamo solo 2 minuti scarsi, ma vorrei farti un'ultima domanda.
Benissimo,
in che misura può incidere una visione religiosa, una visione spirituale? Unendola
a queste altre cose che tu dicevi.
Certo, certo. Allora, sul piano psicologico, la spiritualità sana ha un impatto fortissimo. Le ricerche recenti indicano che una visione sana spirituale modifica proprio la chimica. Quindi è evidente che siccome per smettere di fumare è necessario avere un impegno della volontà, no? È chiaro che la motivazione deve essere sana e deve essere fornita da valori che diventano più forti di prima,
certo.
No? E allora ecco dove una visione olistica della salute, un'antropologia dell'uomo che dica che l'uomo è prezioso, no? Quando il cristianesimo biblico, no, spiega che il tempio dello Spirito Santo è il corpo, questa realtà così sistemica, così complessa, è una creazione divina, è un'invenzione progettata, no, divinamente, e allora è chiaro che si cominciano ad avere delle sensazioni di rispetto che prima magari potevano essere sottovalutate. È chiaro che è necessario andare alle origini, tornare ai Vangeli, leggere quello che Gesù diceva del valore dell'uomo, e riscoprire la freschezza di tutto questo, e non pensare che semplicemente una pratica religiosa abituale e basta, senza la partecipazione totale, possa cambiare granché. La ricerca indica che proprio invece una pratica vissuta profondamente produce grandi cambiamenti, perché quello che noi immaginiamo e proiettiamo verso il futuro diventa realtà.
Bene, ringraziamo allora il pastore dottor Lucio Altin,
educatore, consulente della coppia e della famiglia, dirigente della Lega Vita e Salute. Grazie Lucio, alla prossima.
Alla prossima.
Grazie a voi e attenzione alle contaminazioni.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.